Il granaio della memoria.
Nel 1948 il microfono della RSI trasmetteva da un luogo quantomeno insolito.
Amici ascoltatori, abbiamo scelto come punto di appuntamento per questa sera un posto perlomeno impensato, e voi l'avrete già notato dal tono della nostra voce, che non è quello abituale, poiché vi perverrà deformato dalle pause che come in questo momento dobbiamo fare.
Non so se avete avuto il tempo di immaginarlo, ma le parole appena ascoltate erano state registrate e trasmesse dal fondo del lago Ceresio. In quella fine di anni 40, Lohengrin Filippello si era infilato dentro uno scafandro e si era tuffato nel lago per proporre ai radioascoltatori una delle sue avventure al microfono. Un'avventura è un qualche cosa che deve succedere. E come tutte le cose che si situano nel futuro, anche prossimo, un'avventura è un qualche cosa di incerto. Quello che ci accadrà lo possiamo prevedere, immaginare, ma non possiamo saperlo con totale certezza. Per avventura, nell'italiano dell'Ottocento significava per caso, e ancora oggi in francese si dice d'aventure, come sinonimo di per caso. Il caso, poi, chiama in causa il rischio, e il rischio, in effetti, è una delle componenti essenziali dell'avventura. Il rischio, appunto, è sicuramente anche il gusto della scoperta, il piacere del confronto con l'ignoto e con l'imprevedibile. Tutto questo per dire che oggi ricerco, tra le teche della RSI, le tracce di memorie avventurose. Tracce assortite, come sempre, lontane tra loro nel tempo, nello spazio, nella forma narrativa. Provengono però tutte da quell'immenso bacino di voci e di suoni rappresentato dall'archivio radiofonico svizzero-italiano. La prima di queste tracce rimanda a un'avventura iniziata proprio sul nostro territorio, in una delle tante valli che ne disegnano la frastagliata topografia. Non vi dico di più e vi invito ad ascoltare questo primo frammento sonoro avventuroso.
Hanno scelto l'avventura.
Lo sforzo dell'uomo per domare le forze della natura e metterle al servizio dell'umanità.
Mosè Bertoni nel Paraguay, ossia l'epopea della foresta.
Hanno scelto l'avventura.
Mosè Bertoni è un giovane audace, colto, intelligente. Premuto da indicibili difficoltà, si è sposato a 18 anni, deve abbandonare gli studi universitari e ritornare a Lottigna. Qui si dibatte senza sosta per far fronte ai bisogni della vita materiale, ma ciò nonostante trova modo di soddisfare la sua sete di sapere. Compie studi sul dialetto romancio, si occupa di botanica e di zoologia, esplora le Alpi, fonda una rivista scientifica. Ma la povertà sua e della sua valle si fa sempre più grande. E allora matura in Mosè Bertoni un progetto audace. Emigrerà in Argentina, fonderà in Argentina una colonia di ticinesi. Si butta nell'impresa, sorretto dal coraggio, dalla nobiltà, dall'ingegno della madre, una creatura eccezionale, che dividerà col figliolo tutta la temeraria impresa.
Un inizio programmatico, come il titolo del ciclo di puntate della radioscuola andato in onda nel 1956, che recitava «Hanno scelto l'avventura». E tra coloro che hanno vissuto una vita avventurosa, Mosè Giacomo Bertoni, naturalista, agronomo, anarchico e socialista, che partì dalla Valle di Blegno per inseguire nel Sud America il sogno di fondare una colonia agricola e scientifica. un piccolo mondo lontano e migliore di quello conosciuto da Bertoni nel duro Ticino di fine Ottocento. Dell'avventura di Mosè Bertoni abbiamo sentito narrato l'inizio, l'attacco, l'incipit. Perché ogni avventura ha un inizio. È il momento in cui tutte le possibilità sono aperte, in cui le prospettive sono molteplici e poco definite. E spesso accade che all'origine di una buona avventura ci siano il caso e un pizzico di fortuna. Ascoltiamo.
Leggendo fra le righe della sua biografia, ho notato che la sua avventura, diciamo così, comincia molti anni fa. Ho preso nota di una data, 1937, con la spedizione Tucci. Magari mi illustra di che cosa si è trattato e come ha fatto lei, come si è aggregato a questa spedizione.
Beh, fu una cosa veramente abbastanza avventurosa, nel senso che ero a quei tempi studente e mi trovavo nelle Dolomiti a Sciare e in un rifugio trovai un pezzo di vecchio giornale di alcuni giorni prima in cui notai un trafiletto che diceva che il professor Tucci si recava doveva recarsi in Tibet da lì a poco tempo e che sarebbe stato lì 6 mesi solo a fare delle ricerche, eccetera. La cosa mi impressionò molto, mi interessò moltissimo, accese la mia fantasia, presi la penna e scrissi una lettera al professor Tucci, il quale stranamente mi rispose e mi disse: beh, insomma, forse se ne potrebbe parlare, vieni a Roma e vedremo un po'. Allora andai a Roma e così mi misi d'accordo con il professor Tucci e poche settimane dopo, nell'aprile del 37, partimmo da Roma. Allora naturalmente per andare in India ci volevano 15 giorni perché si andava per mare e per arrivare in Tibet ci voleva più di un mese.
La voce di Fosco Maraini in un'intervista datata 1996. Raccontava l'episodio fondatore di una vita vissuta all'insegna del gusto per l'avventura e del piacere per la scrittura, entrambe, peraltro, indissociabili dal viaggio, che è un notevole generatore di avventure. Che Fosco Maraini ha vissuto soprattutto a Est, nell'estremo oriente, quello delle montagne più alte del mondo e quello dell'isola più orientale di tutte, il Giappone. Il viaggio diventa allora, oltre che un'avventura, un'esplorazione. Pensate, ad esempio, a tutta quella serie di spedizioni che nel corso del XIX e del XX secolo si sono spinte sempre più lontano nelle vastità ghiacciate dell'Artico. Come la spedizione di cui è stata protagonista la voce che andiamo ora ad ascoltare.
Signor Nobile, il suo secondo volo nel 1928 lo effettuò con un dirigibile analogo a quello Norge.
Un'aeronave sorella, gemella della Norge, un po' più perfezionata, ma pressappoco le medesime dimensioni.
Qual era lo scopo di questo secondo viaggio?
Lo scopo era di fare una spedizione scientifica portando a bordo un certo numero di strumenti per i vari campi di ricerca, ai quali strumenti erano affidati a 3 scienziati. Abbiamo fatto 3 voli, dei quali il secondo fu molto importante perché volammo per 69 ore consecutive. Il terzo volo ci doveva portare al polo e dovevamo ritornare dal polo attraverso alcune regioni ancora inesplorate e al polo avremmo dovuto far discendere 3 persone per eseguire misurazioni. Però purtroppo al ritorno dal polo avemmo una tempesta contro di noi che durò 30 ore e all'improvviso, quando eravamo quasi per giungere alla nostra base, fummo scaramentati sul PAC.
A bordo eravate in 16, quanti sopravvissero?
Dunque sono sopravvissuti 8, perché un motorista fu ucciso nel momento dell'urto e altri 9 furono attraverso uno squarcio nel pavimento della cabina di comando, furono sparpagliati sul ghiaccio. Altri 6 scomparvero col dirigibile nel cielo polare.
Umberto Nobile, che in una registrazione del 1965 rievocava la seconda delle sue spedizioni polari, spedizioni aeree intraprese a bordo di due dirigibili battezzati Norge e Italia. Una spedizione, la seconda, finita male. Una disavventura più che un'avventura, la cui tragicità e drammaticità se ne stava racchiusa nelle ultime parole ascoltate poco fa, quando Umberto Nobile evocava l'immagine di un dirigibile che così se ne scompare nel nulla lassù nel cielo artico e polare. Dicevo qualche istante fa del viaggio, che è un grande generatore di avventure. Avventure che però si possono vivere anche comodamente seduti in poltrona a casa. Basta un po' di immaginazione, oppure basta che qualcuno che ne sia provvisto la usi, questa immaginazione, per raccontarci avventure di ogni tipo. La letteratura sostituisce allora il viaggio e i libri, i racconti, i romanzi possono bastarci per immergerci in avventure vere e soprattutto in avventure immaginarie. E così distinto mi verrebbero da citare due nomi, Giulio Verne ed Emilio Salgari. Di entrambi si potrebbero dire molte cose, forse troppe rispetto al tempo che ho a disposizione. Mi accontento allora di ascoltare una lista di titoli che accenna alla vastissima produzione narrativa avventurosa di Salgari.
Il tesoro del presidente del Paraguay.
I pescatori di balene.
Il continente misterioso.
Un dramma nell'oceano Pacifico.
I naufraghi del Poplador.
Le novelle marinaresche di Mastro Catrame.
Attraverso l'Atlantico in pallone.
Il re della prateria.
I pirati della Malesia.
Nel paese dei ghiacciai.
I naufragatori dell'Oregon.
Al polo australe in velocipede.
I drammi della schiavitù.
La città d'oro.
I pescatori di Arepang.
I Robinson italiani.
Il capitano della Giumna.
Le stragi delle Filippine.
Il polo nord. Il corsaro nero. La capitana dello Yucatan. Gli orrori della Siberia.
Notizie sul viaggio della stella polare.
La regina dei Caraibi.
I predoni del Sahara.
Le due tigri.
Yolanda, la figlia del corsaro nero.
Capitan Tempesta.
Il re del mare.
Cartagine in fiamme.
Le meraviglie del 2000.
La riconquista di Monpragi.
La storia dei nostri territori alpini è segnata da una grande avventura collettiva, sperimentata da più o meno tutte le generazioni di ticinesi per secoli e fino a non molti decenni fa. È l'emigrazione, vicina o lontana, ma pur sempre avventurosa, specialmente quando per guadagnarsi il pane ci si spinge distante, ci si imbarca su navi e piroscafi, si approda su continenti lontani e sconosciuti. L'America del Sud, come quella di Mosè Bertoni, o l'America del Nord, oppure ancora l'Australia. Il bacino sonoro di storie e memorie dell'emigrazione a cui attingere è notevole. Posso ad esempio scegliere tra i cowboy dell'Arizona e i minatori dell'Australia. E scelgo i secondi, forse perché meno conosciuti.
120 anni fa, per molte famiglie di Valle Maggia o di Verzasca, l'Australia aveva un nome, Jim Crow Ranger, la miniera vicina a Daylesford. Nome difficile da pronunciare e quasi impossibile da scrivere. Nelle lettere lo si trova condito in tutte le salse, nome esotico che doveva suscitare apprensione ogni qualvolta si apriva una lettera proveniente da quel mondo misterioso dove
fuori delle mine non vi era che boschi e deserti.
A leggere certe descrizioni del paese dell'oro c'era proprio da temere per la incolumità degli intrepidi andati a cacciarsi in mezzo ad uomini primitivi.
Adesso io ti dirò come sono questi paesi di Australia. Questi paesi sono molto belli solamente di vedere, non di stare, perché sono paesi come erano una volta. Adesso vengono poveri, tutti voltati sottosopra. Qui si vedono molti uomini selvatici che girano intorno nudi per le mine. Questi uomini e donne sono neri come i mori e pelosi quasi come le scimmie. il più che ghe piace il tabacco da fumare e da tirare e liquori da bere. E sì che piacciono anche il pane, carne e minestra, ma non tanto. Adesso poi la regina d'Inghilterra e che passa una quirta di lana a tutti i selvatici per non lasciarli andare nudi. Per questo non se ne vedono quasi più di quelli nudi.
Da un corso per adulti radiofonico andato in onda nel 1976 ho recuperato il breve racconto di una delle molte avventure che potevano essere vissute dai migranti ticinesi partiti per l'Australia in cerca dell'oro. Un'avventura, a dire il vero, del tutto culturale o sociale, tutta racchiusa nell'incontro scoperta degli aborigeni, nudi e selvaggi agli occhi degli emigranti ticinesi. E l'episodio mi fa ripensare a un documento sonoro che avevo consultato preparando una puntata di qualche anno fa del Granaio della Memoria. Durante un'edizione di Pentagono del 2000, alla radio si parlava in effetti di una categoria particolare di avventuriero, che normalmente chiamiamo antropologo.
Si può ben dire che fra gli avventurieri a pieno tempo di cui si parlava, in fondo gli antropologi sono sempre stati ben rappresentati.
Sì, senza dubbio, specie nel passato. Cioè essere antropologo significava abbandonare la propria università, la propria città, per un periodo in genere molto lungo. Così canonicamente si parla di residenza sul campo che dura un anno, ma poi nelle storie si hanno racconti di antropologi così quasi perduti insieme ai loro primitivi per 7, 8, 10 anni, senza arrivare al caso dell'inizio dello scorso secolo di un antropologo tedesco che visse nella zona dell'America meridionale per tutta la vita, cambiando il suo nome, sì, in Nimuendaju, che è un nome indigeno, e come tale restando per tutta la vita ecco, fra i suoi primitivi, rifiutandosi perfino di interpretarli, tra virgolette.
Tonayo buana, qua yeso buana, tonayo fula, qua yeso buana. Na nyinyi ndugu na wadada na wote tumsifu ni Yesu aliyetuokoa.
Ecco, cosa spingeva queste persone a questo tipo di avventura?
Ma ecco, io posso rispondere, diciamo, ecco, un po' secondo me quello che li spingeva è senz'altro un desiderio di conoscenza. E soprattutto quello che tradizionalmente distingue l'antropologo è la conoscenza dell'altro. Poi lo scopo di questa conoscenza del diverso, dell'altro, è sempre quello di usare questa conoscenza per la propria società. L'antropologo che va fuori, in fondo, vuole studiare l'altro per poi riferire al suo gruppo com'è quest'altro. Potrei rispondere con una battuta che si attribuisce un po' più scherzosa alla Margaret Mead,
famosa antropologa.
Famosa antropologa, la quale diceva che chi è scontento di sé fa lo psicologo, chi è scontento della società in cui vive fa il sociologo, e chi è scontento di sé e della società in cui vive fa l'antropologo. Ed ecco quindi la fuga. Ecco, la fuga, non so, ecco, potrei fare come riferimento a viaggi faticosi in cui veramente però la fatica viene talmente descritta con passione ecco, che siamo portati a credere che in fondo proprio quello che spingesse fosse proprio questa fatica.
La voce di un'antropologa che giusto all'inizio del nuovo millennio ricordava ai radioascoltatori la componente avventurosa dell'antropologia e sottolineava in particolare che il fine ultimo delle avventure affrontate dagli antropologi non è nient'altro che la conoscenza. Il che mi suggerisce un altro rimando. Non viene in mente anche a voi quell'Ulisse che Dante mette nell'ottavo cerchio dell'inferno? In una curiosa emissione andata in onda nel 1966, gli autori radiofonici della RSI immaginavano addirittura di mettere Ulisse sotto processo. Ascoltiamolo mentre dal banco degli imputati si difende.
Ma a ripensarci, Dante non è stato generoso nei miei riguardi.
Un momento. Dante non ignora i meriti di lei, Ulisse, Anzi, fa di lei il campione dell'avventura umana, dell'uomo che non si ferma a metà strada, che è continuamente spinto a sapere, a scoprire nuove cose, a indagare nel mistero della vita, dell'universo. Leggiamo un po', segretaria, quel passo del discorso che Ulisse fa ai suoi compagni.
Se non le dispiace, signor Presidente, vorrei leggerlo io.
Faccia pure.
Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
E aggiunga che Dante, come tutti noi, è ammiratissimo per il suo volo oltre i termini proibiti, oltre lo stretto di Gibilterra. Ulisse è un ardimentoso come Cristoforo Colombo. Pensate, un uomo va da prima controvoglia a fare una guerra che non lo riguarda personalmente. In questa guerra si dà da fare, soprattutto con il cervello, per far vincere i suoi.
E quella del cavallo è stata davvero una bella trovata.
Non mi interrompa. Dopo 10 anni la vittoria è ottenuta, ma di tornare a casa, no. Bisognerà che passino altri 10 anni di peregrinazioni e di avventure, una più incredibile dell'altra. Basta leggere l'Odissea. Beh, per farla breve. Finalmente Ulisse torna a casa nell'età in cui un uomo normalmente va in pensione. Ritrova la fedele moglie Penelope, il figlio che è cresciuto bello e forte. Ma ecco che cosa gli prende.
Sì. Mi prende quella benedetta voglia di conoscere altre cose, di vedere come vivono altri uomini, di scoprire cosa c'è al di là dove tramonta il sole, dove mai nessuno è andato. Lo so, avrei potuto stare a casa tranquillo, nella mia bella isola di Itaca.
Basta così, Ulisse. Forse avremo ancora occasione di interrogarla.
Un avventuriero del limite, Ulisse. Un avventuriero delle proibizioni. Un avventuriero che dell'avventura e quindi dell'ignoto non può fare a meno. A trattenerlo a casa dopo la sua odissea, come scriveva Borges, non riusciranno né la dolcezza del figlio, né la pietà che gli ispirava Laerte, né l'amore di Penelope. Il suo ardore di conoscere il mondo e i difetti e le virtù degli uomini era troppo, troppo forte. Le nostre avventure nell'archivio sonoro svizzero-italiano per oggi si concludono qui. Non voglio però che a chiudere la puntata siano le mie parole. Preferisco dare ancora per un attimo spazio alle teche, così da ritrovare la voce di quel Lohengrin Filippello che già avevamo ascoltato in apertura di puntata. Questa volta l'avventura al microfono del cronista radiofonico si svolgeva a bordo di un Aliante. Io sono Claudio Biffi. E questo invece era il granaio della memoria.
Pronto, pronto. Ti sento molto debole, Filippello. Cerca di parlare più forte. Qualche cosa possiamo sentire. Pronto, passo l'ascolto.
Attenzione, attenzione. Stiamo uscendo in questo momento dalla Collina d'Oro. Di fianco al San Salvatore. Se lo studio riceve, favorisca a darmi la conferma. Siamo quasi sopra il paradiso.